E direi che siamo pronti per partire. Allora, intanto ne approfitto per salutarvi. Questa sera, come preannunciato, parlo un po' della mia esperienza universitaria, perché sembra veramente strano, ma nonostante io abbia un canale che un tempo si chiamava Ciuffolo Università, prima, e poi l'ho ribattezzato Ciuffolo Infermieristica quando mi sono reso conto che, beh, mi stavo approssimando alla laurea presso l'università, non ci sarei stato più. Però della mia esperienza universitaria non è che abbia poi parlato davvero granché. Chissà come mai. Quello che ho iniziato a fare, questo forse lo saprai se mi segui da un po' di tempo, una volta pubblicavo video sulle singole materie universitarie, riuscivo a riassumere 2 ore di contenuti di lezione in 10 minuti. In realtà l'idea di riprendermi, no, con una videocamera mi dava quell'attenzione in più che mi permetteva di studiare più a lungo, e solo dopo un po' mi sono accorto che c'erano delle persone che seguivano questi video, che mi lasciavano dei commenti ringraziandomi perché li avevano utilizzati per ripassare prima dell'esame. E questo mi ha fatto anche ragionare un attimino su, ma ok, che altro tipo di video potrei produrre basati sulla mia esperienza che possono essere di fatto d'aiuto? Quindi non lo so, dagli errori che ho personalmente compiuto in tirocinio, oppure dalle esperienze positive, ma anche dalle esperienze negative. Purtroppo si impara spesso più dalle esperienze negative. Posso trarre dei consigli, ecco, da fornire, e trarne quindi dei video con questi consigli. Ed è così che è venuto un po' su questo canale. Parlo dell'esperienza universitaria, non dico che mi tolgo un sassolino dalla scarpa, ma in un certo senso forse arriverò anche a tagliarmi un sassolino dalla scarpa per alcune esperienze negative. Facoltà di infermieristica che ho frequentato mi ha dato grandi soddisfazioni, mi ha dato anche grandi frustrazioni. Si apre un sarcofago, il vaso di Pandora. Non ho parlato molto dell'università su questo canale, a parte il video della laurea, che è una specie di vlog registrato nei giorni precedenti della laurea, in cui volevo un po' conservare le emozioni provate quel giorno, e anche un po' il giorno stesso sono riuscito a fare delle riprese un attimo prima del discorso e anche un attimo dopo. I ricordi come studente, dicevo, sono un po' dolci e amari. Ricordo di aver sofferto la disorganizzazione, per esempio. Ne ricordo di aver frequentato molti corsi pensando questo corso è inutile. Fuffa, ho sofferto anche l'atteggiamento strafottente di alcuni docenti, purtroppo devo dire soprattutto medici che non si presentavano nemmeno a lezione, quindi noi eravamo lì, c'erano stati la mattina, l'aula piena con 100 persone, dov'è il docente? Dov'è il docente? Ah, il docente non è venuto, poteva avvisare? No, sì, ma non si è preso la briga, non riteneva importante avvisare che non si sarebbe presentato. E noi 100 studenti tutti lì a dire ok, adesso cosa facciamo? Ormai siamo qua, cosa facciamo? Vabbè, la sensazione generale che mi ha lasciato l'università, in particolare alcune esperienze di non essere considerato, di non essere minimamente importante per molti docenti, per molti tutor, di non valere nulla ai loro occhi, ovviamente non intendo tutti, ci sono tuttora ottimi, ottimi personaggi, ottimi insegnanti che ancora lavorano in quella facoltà lì, però tanti mi hanno lasciato la sensazione di, bah, noi siamo qua, prendiamo lo stipendio, non ci frega niente della formazione, non ci frega niente della professione. Suona un po' come un luogo comune, io temo che in alcuni casi sia vero. Io penso che alcuni docenti, specialmente delle materie infermieristiche, abbiano scelto di fare la magistrale, quindi di diventare docenti e tutor universitari, quindi che seguono gli studenti in un tirocinio, ma non fare gli infermieri, perché si sono entrati in reparto, hanno visto che aria tirava e hanno detto: col cavolo, quali altre opzioni ho? Posso fare il docente? E io questa sensazione l'ho avuta con alcuni professori, non con tutti. Ho avuto anche bravi professori, ci tengo a dirlo, almeno per offrire un contrasto alla negatività che sto portando nella discussione. Sì, ho avuto anche degli ottimi tutor da studente, per esempio la mia esperienza in terapia intensiva, pensavo che mi sarei ritrovato malissimo, perché sicuramente la cosa che mi è sempre più interessata di questa professione era il discorso relazionale con i pazienti. Cosa succede? In terapia intensiva è chiaro che si ha a che fare specialmente con persone non coscienti, e pensavo che avrei sofferto. Il terzo anno era un mese di tirocinio, ho detto mi tappo il naso, vado avanti, vediamo come va. Invece mi sono ritrovato con un'ottima tutor, e questo ha reso il tirocinio un'ottima esperienza, nonostante non fosse l'ambiente per cui ero decisamente più portato. E alcune conoscenze mi sono rimaste, e e le ho poi ritrovate nell'esperienza Covid, mio malgrado, ma mi sono state decisamente utili. E ho avuto invece altri tutor che mi hanno fatto sentire una nullità, uno schifo, forse alcune persone un po' sadiche, forse alcune persone un po' disturbate. Diciamo che queste situazioni succedono, nel senso il tirocinio di cacca capita più o meno a tutti quanti, nessuno è esente, e può capitare di meno, può capitare di più. Il fatto di avere una brutta esperienza di tirocinio, ci tengo assolutamente a dire, non è significativo di non essere portati per la professione. Forse uno da studente potrebbe giungere a questa conclusione, io ti voglio assolutamente rassicurare, succede a tutti. Perché siamo tutti diversi, abbiamo caratteri diversi, non possiamo andare più d'accordo e i tutor di tirocinio sono persone X, può capitarti la persona appassionata che ti trasmette questa passione, può capitarti la persona che è lì per intascare miseri due soldini che danno ai tutor infermieri e magari anche possibilmente metterti al lavoro al posto suo mentre lui o lei sta in sala infermieri col cellulare. Questa è stata un'esperienza del terzo anno. Questa l'ho raccontata in un video che si chiama Bad Tutor, in cui racconto due esperienze in infermieristica di tirocinio, ecco, piuttosto negative. E mi è piaciuto raccontarle nella maniera più colorita e cinematografica che mi riusciva, anche per trasmettere questo messaggio finale. Oh, capita a tutti, non è significativo di non essere portati per la professione. Nonostante io sia estremamente appassionato della professione, con esperienze di tirocinio ho avuto la sensazione di essere maltrattato, ok, e di aver lavorato gratis sostanzialmente. Mi sono sentito sfruttato, ok. Questo canale mi ha permesso, Ciuffo di Infermieristica, mi ha permesso di mettermi in contatto con molti studenti, di confrontare la mia esperienza con quelle di tante facoltà italiane. Mi sono reso conto che c'è di peggio rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Ci sono studenti di infermieristica che, ok, in tirocinio vivono più o meno le mie stesse esperienze, ma che magari non hanno neanche la possibilità di mettersi a provare le procedure perché gli infermieri non li lasciano fare, non gli danno il campo. Gli dicono, ok, adesso vai a fare l'OS e si fanno tutti i tirocini dei 3 anni come OS. E quindi escono all'università che hanno studiato le procedure nella teoria, ma nella pratica non sanno fare niente. Quindi iniziano a lavorare e imparano sulla pelle delle persone. E ci sono studenti di infermieristica in altre facoltà italiane che non hanno nemmeno un banco dove sedersi. Diciamo che l'esperienza universitaria in generale vale un po' per tanti, tanti corsi di infermieristica, a parte quelli che eccellono, le eccellenze italiane, beh, ti insegnano ad arrangiarti, a ritrovarti, ti buttano in acqua gelide, tu vai lì e impari a nuotare oppure cambi facoltà. Io ho sofferto tanto la doccia fredda del passaggio dall'università al mondo del lavoro. Terzo anno, tutte le lezioni sulla teoria del nursing, che adesso sto rispolverando un po', perché che fra l'altro all'epoca all'università non mi diceva assolutamente niente, anche perché poi ero già entrato in tirocinio. Ma a me, nel mondo del lavoro, ho conosciuto dal tirocinio, io queste cose non le vedo. Di cosa stiamo parlando? Perché devo imparare a memoria tutte queste cose qua, se poi nella pratica non le troverò mai? E poi mi sono affacciato al mondo del lavoro e ho trovato qualcosa di addirittura di peggio rispetto a quello che avevo provato in tirocinio. Una settimana dopo essermi laureato, ho iniziato a lavorare subito, ho trovato lavoro così, adesso penso che sia ancora più facile trovare lavoro, avevo in carico 86 pazienti, ok? Cioè, di tutte le nozioni imparate, osserva il paziente, rileva le necessità assistenziali, formula le diagnosi infermieristiche, poni degli obiettivi, realizza gli interventi, fai la valutazione finale, cosa rimane? Non c'era assolutamente niente della teoria infermieristica, del nursing, questa prima esperienza lavorativa. Cioè, incarico 86 pazienti, passavo il giorno a spastigliare. Io mi sono sentito preso in giro in quel caso dall'università. Quindi capisci questa sensazione dolce e amara, capisci anche perché non ho voluto parlarne. Perché, vedi, io su questo canale cerco quanto più di portare positività. Ogni tanto lascio spazio anche ad esperienze negative, ad esperienze brutte, perché ci sono esperienze brutte in questo lavoro, però in generale cerco sempre di dare un twist finale positivo, un messaggio finale di speranza o una promessa di cambiamento delle cose. Mi ricordo il giorno della laurea, dopo la proclamazione, una signora che non conoscevo mi si avvicina e mi fa: "Dai, il peggio è passato. Ora inizio a lavorare un'altra storia." Sì, cioè aveva ragione, è stata un'altra storia. Magari è stata un po' dura ingranare il primo anno, ma poi adesso mi trovo in reparto che mi soddisfa e la maggior parte di turni torno a casa soddisfatto. Cioè, mio malgrado, ho vissuto l'esperienza Covid, ma passare attraverso queste brutte esperienze lavorative, università, casa di riposo, esperienza Covid, mi portano a dove sono ora e ora sono molto soddisfatto del mio lavoro, ma soprattutto delle prospettive che mi offre il mio lavoro. Intanto mi ricordo il giorno in cui mi sono iscritto a infermieristica, sono arrivato ed era una stanza piena di persone, tutti quanti che dovevano fare la stessa cosa, e si era rotta la macchinetta che distribuiva i numeri, quindi non c'era un ordine. Io chiedo, tutti timidini, così, semisilenzio, che parlavano a bassa voce, io chiedo, scusate, chi è l'ultimo? Per dire... Cioè, quanto devo aspettare? Chi è che è prima di me? Qualcuno mi risponde, qualcuno non mi risponde. Io aspetto un attimo, poi dico: no, no, aspetta, questa situazione non è tollerabile. Tiro fuori un foglio di carta e mi metto a disegnare dei numeri. Cioè, disegno dei numeri, strappo i foglietti e inizio a dire: ok, vi do dei numeri adesso. Ditemi chi è il primo della lista e da lì parto. E ho fatto tutti i numeretti per tutte le persone nella stanza, così finalmente ho capito che numero ero, quanto dovevo aspettare per iscrivermi a infermieristica. E lì ho incontrato anche per la prima volta due miei compagni di corso, che poi sono tuttora amici. Come prima lezione di infermieristica, quando la capa del corso di infermieristica, che insegnava le materie tipo infermieristica di base, le teorie dell'universo, eccetera, la prima lezione, ho introdotto la lezione con questa frase qua, che secondo me è un po' il succo di alcuni problemi che stiamo vivendo nel rapporto tra infermieri vecchia data e infermieri nuovi, ovvero l'infermiere è un mestiere intellettuale. E io già lì mi sono domandato, ma scusa, ok, infermiere è un mestiere intellettuale, ok, lavoriamo con la testa, no? Pianificazione, eccetera, eccetera. Cioè, ma alla fine, però, cioè, noi possiamo dedicarci tutto il tempo che vogliamo a pensare, ma alla fine c'è qualcuno che deve lavorare, no? Nel senso, chi è che lavora in reparto? Mi era arrivata una domandina interessante di PLG, momenti in cui ho dubitato di infermieristica, se mi è mai capitato di pensare, forse ho fatto una cavolata a scrivere un'infermieristica. Beh, io sono una persona che si mette tanto in discussione. Io ero convinto della scelta, sicuramente, ho perseguito la scelta, perché altrimenti non sarei arrivato fino a dove sono arrivato finora. Anche perché ci sono alcuni momenti in cui sono stati molto divertenti, che sono passati lisci, sono stati anche momenti difficili, anche dei grossi scalini che ho dovuto affrontare. Limitazioni mentali mie, perché non avevo la forma mentis per lo studio, soprattutto delle materie di matematica, ma anche esperienze di tirocinio così difficili, i primi contatti con la sofferenza, i primi contatti con la morte, i miei contatti con le esperienze di urgenza e emergenza, non sarei rimasto a fare questa professione. Come altri miei colleghi all'università, dopo il primo anno, dopo il secondo anno, se ne sono andati perché dopo certe esperienze hanno detto: no, 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 ciao. Capirei che però c'è anche una grossa differenza tra il pensare di essere nel percorso giusto e il sapere di essere nel percorso giusto. Diciamo che avevo fede di aver compiuto la scelta giusta, e nonostante la delusione di tante esperienze all'università, alcune brutte esperienze di tirocinio che ti ho già nominato, non mi hanno fatto vacillare questa fiducia. Dopo il primo lavoro, però, sì, mi sono domandato: ma è davvero così la professione? Cioè, davvero la professione che ho scelto mi mette di fronte a davvero 86 pazienti in carico e io passo tutto il giorno a fare il cameriere, spastigliare, portare pastiglie, dare, 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 poi il vero lavoro di avere il contatto con i pazienti ce l'hanno l'os. Io non mi accorgo neanche se un paziente sta male, perché sono lì a preparare le pastiglie. E adesso posso rispondermi, se potessi tornare indietro nel tempo, potrei rispondermi: no, guarda, non è questa la professione, non è assolutamente questa. Quello che stai vivendo come prima esperienza lavorativa non ha niente a che vedere con l'infermieristica, non deve essere nemmeno così. Se vivessimo in un mondo migliore, non esisterebbero queste esperienze lavorative, questi luoghi di lavoro, queste condizioni di lavoro. Avere fin da allora questo canale YouTube mi ha permesso di confrontarmi con persone che vivevano altre situazioni e mi ha permesso di mettermi in contatto con, beh, anche specialisti affermati di diverse professioni, infermieri specializzati magari, che mi hanno dato un'idea di come poteva essere la professione che volevo esercitare, quale tipo di ambito poteva interessarmi di più e anche come funzionano le cose all'estero, che è sempre una cosa interessante, no? Vedere come funzionano le cose all'estero, perché dici: ok, da noi funziona bene questa cosa qua, però in Francia funziona molto bene quest'altra cosa, quindi potremmo, no? Potremmo copiarla. Certo, il solito discorso: noi nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Qualcosina. Però con qualcosina possiamo farlo, no? Capisci? E se tutti quanti facciamo un passettino, poi diventa un passettone. E è ovvio che se stiamo sempre nel nostro piccolo a lamentarci, beh, basta, la professione infermieristica non è riconosciuta in Italia, le specializzazioni, le cose non cambierà mai niente. per ogni docente di infermieristica ci sono non 10, non 100, non 1000, ma 1350 studenti. Per ogni docente ci sono 1350 studenti. Cavolo, prendiamo un altro corso di materie sanitarie, tipo, scusa che non mi viene, fisioterapia. 1 a 6, 6 studenti, un docente. Ok, adesso si ragiona. Non un docente 1350, cioè capisci, folle, folle. La fonte è infermieristicamente.it, ma stava riportando la notizia da un comunicato FNOPI, uno dei tanti comunicati in cui diceva adesso cambiamo le cose. È triste da dire, ma un'altra cosa che posso dire dell'università, un altro sfogo, un altro sassolino, è com'è possibile che la maggior parte delle materie infermieristiche all'università sono inutili cavolate, mentre le materie veramente importanti, che poi anche da un punto di vista universitario sono valutate di più, valgono più crediti formativi universitari, sono tutte materie mediche insegnate da medici. Cioè, cosa mi stai insegnando? Che l'infermieristica non vale un tubo e che sono un sottomedico, mi stai insegnando questo. Ma non è una cosa vera, non è sicuramente una cosa in cui credo, ma mi stai facendo passare questo messaggio qua. Questo non vale per materie, ovviamente. Io ho studiato malattie infettive, il docente era Bassetti, purtroppo negli ultimi anni si è fatto una nomea orrenda, che in realtà è un bravo docente, sicuramente molto pieno di sé, ma un bravo docente, carismatico e appassionato. Dall'altra parte avevo infermieristica delle malattie infettive che funzionavano a pari passo, ma che spiegavano due cose diverse. Uno parlava delle patologie e l'altro parlava di tu, Enrico, ti ritroverai in reparto a contatto con un paziente con quella patologia, come ti proteggi, come utilizzare i filtri di entrata e uscita, l'ordine di rimozione degli scusi. Andavo un tantino più nella pratica di quello che sarà poi il mio lavoro e che è diventato il mio lavoro in malattie infettive. Allora, a me sarebbe piaciuto un sacco avere una materia, magari il terzo anno di facoltà in cui si incontrano le materie non più pratiche, ma anche un po' più specializzate. Ecco, piacerebbe che ci fosse stata una materia chiamata realtà. Quindi finora avete studiato le teorie del nursing, avete studiato come le cose dovrebbero essere, adesso arriva la materia realtà che ti mostrerà che cosa troverete probabilmente durante almeno la prima esperienza lavorativa. Magari, non so, un docente che mi dice tutto quello che avete imparato finora è quello che sì, idealmente dovrebbe essere, quello che magari un giorno sarà, adesso vi diciamo cosa realmente troverete sul luogo di lavoro, ovvero 86 pazienti in carico, la giornata, il turno a spastigliare, ci saranno turni lavorativi tipo 7 ore la mattina e lo stesso giorno 10 ore e mezza la notte, cioè significa che dopo aver fatto la mattina vai a casa a dormire, poi ti svegli e ritorni a lavorare, poi magari certo hai lo smonto, però dopo non hai riposo il pomeriggio, perché questi sono i turni che offrono di solito le cooperative. Però l'università non te lo dicono, l'università ti dicono la legge prevede che ci siano 11 ore tra un turno e l'altro. Ok, beh, non il contratto delle cooperative. Non quello firmato da tutti i principali sindacati. Sii artefice della realtà, non arrenderti di fronte a quello che trovi come uno status quo immutabile, cioè quello che trovi non è come le cose sono e saranno per sempre. Cerca di cambiare il luogo in cui lavori, il che significa sbattere contro muri di gomma. Ci saranno un sacco di resistenze, c'è sempre resistenza al cambiamento, ma noi dobbiamo essere più duri della resistenza, non fatti di ferro, fatti in un materiale plastico. Significa che dobbiamo sì adattarci al luogo di lavoro in cui troviamo, alle esigenze, certo, modificarci, cambiare, accrescerci, certo, ma cercare quanto più possibile di cambiare il luogo in cui ci troviamo, cercare di migliorarlo. E poi può essere che ci troviamo ad un punto in cui diciamo ok, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, adesso non possiamo più fare niente, insomma, le cose stanno così, più di così non riusciamo. E allora forse quello è il momento di andarcene, ma non prima, non arrendersi di fronte a quello che troviamo, perché altrimenti non finiremo mai più di scappare. Non possiamo cambiare le persone, non possiamo cambiare i nostri colleghi, ma possiamo cambiare il modo di lavorare. Quello lo possiamo fare. Volevo raccontarti qualcosa sul tirocinio. Molto spesso in tirocinio, almeno quella che è stata la mia esperienza, ci troviamo lì con la divisa, non sappiamo dove andare, non sappiamo dove stare. Mi è capitato recentemente di dover spiegare a un OS e poi a una collega infermiera che criticava l'atteggiamento di alcuni studenti, dicevano, beh, questi studenti qua non se ne stanno seduti, non rispondono ai campanelli, sembra che non siano curiosi, sembra che siano un po' apatici. E io ho detto, guardate che io mi metto nei loro panni. Io da studente del primo anno E non sapevo dove mettere le mani, cioè c'è il campanello che suona, io non so neanche, ma devo alzarmi a rispondere io, cioè lo faccio per l'amor di Dio, datemi qualcosa da fare per l'amor di Dio, ma non so cosa fare, serve qualcuno che glielo dica, che gli dica, senti il campanello che sta suonando, no? Così ti fai anche l'orecchio, prova ad andare a rispondere, poi magari ti ritrovi di fronte a un paziente che ha delle esigenze e tu non sai rispondere a queste esigenze, non importa, vai da uno a osso e gli chiedi, vado all'infermiere, gli chiedi, vado a un medico, però puoi andare a rispondere al campanello, non rispondi al campanello magari quando stai prendendo le consegne oppure quando stai dando le consegne per ovvie motivazioni, però sono ovvie se le sai, se non le sai non sono ovvie, viene interpretata molto spesso dai colleghi questo atteggiamento così di timidezza, viene interpretato come una noncuranza, forse come uno snobismo, ma io sicuramente non, da parte mia, nella mia esperienza non c'era questo, c'era un non so dove mettere le mani, non so dove, nessuno mi dice dove mettere le mani. Allora, spesso sento dire che infermieristica è impegnativa perché c'è studio e c'è tirocinio, quindi sei in tirocinio, un giorno però hai l'esame, poi il caso clinico, l'esposizione al caso clinico col tutor, poi la valutazione, poi un altro esame, e avanti ti destreggi tra lezioni, vai a lezione in smonto notte, di nascosto, perché ogni università ti cazziavano se ci queste cose, ma c'era ovviamente chi lo faceva, cioè devi fare 8 ore, se no ti bocciano, perché l'infermieristica può essere bocciato, però hai anche l'obbligo di rispettare le 11 ore e dico: eh sì, ma se non ci sto con le ore, cosa faccio? Mi bocci? Sì, mi bocci? E no, allora mi prendo tutti i turni che posso e mi arrangio. Vabbè. Impegnativa per studio in tirocinio, ovviamente è un discorso soggettivo. Per me è stato impegnativo. C'è chi fra i miei compagni studenti si è destreggiato molto meglio di me e riusciva anche a lavorare, per esempio, contemporaneamente, senza fare eccessivi salti mortali o eccessive rinunce sociali. Quando sento questa frase c'è una risposta che mi tengo dentro perché fa parte di quella categoria di discorsi non socialmente accettabili che si nascondono dietro un sorriso. Allora, è vero che infermieristica è impegnativa, non per lo studio, non in generale, lo è stato per me sicuramente, non tanto per gli esami, non tanto per gli orari sballati e sballanti del tirocinio, ritmo circadiano a quel paese. Oggi sono di smonto notte. Ma perché ti espone di punto in bianco a situazioni e delle esperienze che non hanno nulla a che vedere con l'esperienza quotidiana al di fuori dell'ospedale. E poi diventa anche difficile tornare a casa e dire a mamma e papà cosa è successo durante il tirocinio, agli amici, cosa hai fatto oggi al lavoro? Ho fatto cose che mi hanno traumatizzato. Io non voglio spaventare, ovviamente, però la sofferenza umana. La sofferenza umana, noi siamo testimoni di questo ed è qualcosa che non è molto conosciuto a chi è esterno agli ambienti ospedalieri, perché ovviamente chi vuole far parte o prendere coscienza di queste situazioni, no? Nessuno. Ospedale ci stiamo lontani, no? Speriamo di non finirci mai. Però noi sanitari invece abbiamo il naso dentro, eh? Dentro, le conosciamo tutte queste situazioni. La chiave è questa infermieristica porta a un'esposizione graduale, dovrebbe, ok? Nella migliore delle ipotesi, porta un'esposizione graduale a queste esperienze e questo ci permette di creare questo filtro mentale, non per cancellare le esperienze, perché le esperienze traumatiche ci creano, in un certo senso, diventano poi parte di noi, ci rendono forse un po' più solidi, un po' più razionali, un po' più consapevoli, eccoli. Ci permette di accettarle, di vivere in una realtà un po' più completa che integra la possibilità di queste esperienze traumatiche che diventano finalmente accettabili rispetto a qualcuno che vive fuori dall'ospedale, che non riesce ad immaginare minimamente che possa succedere qualcosa tipo che tuo papà viene investito sulle strisce pedonali e si fa delle fratture cervicali proprio con una contusione midollare proprio tra le fibre nervose che vanno a controllare i muscoli del respiro. Di solito le persone non pensano che una roba del genere possa succedere, no? Però se lavori in sanità ti arriva questa notizia qua e la vivi male perché è una roba orrenda. Però tutto sommato dici: ok, andiamo avanti, qual è il prossimo passo? Ovviamente ognuno di noi ha una diversa sensibilità. Sensibilità non è sinonimo di debolezza, ok? La cosa peggiore da dire a una persona traumatizzata è: beh, sei giù solo per questa roba, guarda che c'è molto di peggio, c'è molto di peggio, e poi iniziare ad elencare cose peggiori. Primo anno di tirocinio avevo difficoltà a dormire la notte, specialmente in un periodo trascorso in RSA Hospice. Questo era proprio il secondo tirocinio della mia vita, il primo anno. Era un reparto terminali. Se provo a ricordare cosa pensavo, cosa provavo allora, e lo confronto a come sono ora adesso, mi rendo conto di essere radicalmente cambiato. Chissà se questi cambiamenti sarebbero successi anche se non avessi frequentato infermieristica, se avessi scelto un'altra professione. La risposta ovviamente no. No. Sei una persona totalmente diversa. Sono alcune esperienze sono traumatiche, sì, però dopo averle superate sono contento di averle dentro di me. E spero che tu possa dire la stessa cosa, ecco. Ho una domanda per te. Ti riconosci in questo discorso? Se ripensi a te stesso, te stessa, prima di infermieristica o di materie sanitarie, quanto è stato importante per te questo processo di maturazione? E un'altra domanda da farti. Allora, per me tutta la differenza la fa la divisa. Io mi rendo conto che quando indosso la divisa acquisisco delle caratteristiche personali differenti. Mi fa sentire, ecco, tipo impermeabile, intanto agli insulti, alla tensione verbale, ma anche a situazioni ad alto impatto emotivo, nella maggior parte dei casi. Mi fa sentire, forte, competente, conscio magari della mia incompetenza in determinate situazioni, se sono situazioni che non conosco, ma anche capace di chiedere aiuto al collega più esperto e non provare, non so, vergogna, forse timore nel chiedere aiuto. La divisa, la sento un po' come un'armatura. Sento più forte quando indosso una divisa e la divisa mi permette di affrontare queste situazioni con un po' più di forza, sì, ma anche di leggerezza. Il problema forse è quando la tolgo la divisa. Non so se per te è lo stesso.